Guido Biagi, La signorina dell'api, da Il giornale per i bambini, numero 23, 7 giugno 1883, pagine 362-363. Legge Daniela Pieri, con la partecipazione di Silvia Cecchini, Luca Coletti, Manuela Davidi, Enrica Maschio. Musica di Ivan Genesio, eseguita dallo stesso autore. Benché, grazie a Dio, sia difficile ai nostri orecchi distinguere il ronzio festoso d'un'ape dalle sue strida più disperate, spero non di meno mi sia permesso affermare che quel giorno la signorina dell'api strillava a più non posso. Eran grida acutissime, da rompere i timpani a un sordo spaccato. Eran singhiozzi convulsi, innaffiati da lacrime così amare da mettere in serio pericolo le dolcezze dei favi di miele, onde l'alveare era pieno. La signorina piangeva sulla soglia della casa paterna, con la testa appoggiata malinconicamente allo stipite della porta, col fazzoletto sugli occhi gonfi di lacrime. Ardiva di piangere così sfacciatamente dinanzi a un bel sole di maggio, che aveva con la sua granata d'oro spazzato il cielo turchino dei nuvoloni importuni, mentre i venticelli leggeri le portavano fin sotto la tromba del naso i delicati profumi del timo e della mortella fioriti. Perché, come vi ho detto, la primavera stava per lasciare all'estate tutta quella gaiezza di colori, tutta quella gioiosa fioritura di piante. L'aria tepidissima e odorosa accarezzava le gote ai bambini che si baloccavano all'aperto e correvano e saltavano bisbigliando fra loro. Mentre lassù in alto gli alberi fronzuti parevano uno all'altro accostarsi per sussurrare misteriose parole e per ridere bonariamente col fruscio delle foglie dorate dal sole. E il sole? Lui sì che era una vera allegria. Pareva un sole tirato allora allora a pulimento, pareva il sole delle domeniche e delle grandi occasioni. Un sole in grande uniforme, lustro e fiammeggiante, come un bel corazziere. Basta, questo sole però sarà meglio che ve lo figuriate da voi, perché a raccontarvelo c'è da sciuparlo. Il sole è come la mamma, quando si dice la mamma, non occorre dir altro. Ma alla signorina dell'api tutte queste belle cose non facevano nessun effetto. Già, un poco era male avvezza, perché di belle giornate ne aveva viste un visibilio. E poi anch'essa, come tutti i ragazzi, credeva in buonissima fede che tutta quella grazia di Dio fosse lì proprio apposta per lei, che il sole a scintillare a quel modo facesse il suo dovere di sole e nulla di più, che il bel tempo le fosse dovuto vita natural durante e che altrimenti le rimanesse il diritto d'andare dall'impresario e farsi rendere i quattrini del biglietto. Che giucca! Come se le belle giornate fossero roba da disprezzare, come se il tempo perso si potesse sempre riacchiappare quando si vuole. Le compagne di lei erano tutte fuori, occupate a fare il loro dovere di api industriose, e volavano di fiore in fiore a succhiarne il polline profumato, tutte contente del loro dolce mestiere. Ma la signorina dell'api non badava a quell'allegro ronzio, a quei voli festosi, e sentendosi finalmente sola nell'alveare lasciato dal loro deserto, era soltanto contenta di poter sfogarsi a modo suo.
«Oh, che vita! Che stupida vita la mia!»
borbottava fra sé con la voce da piagnisteo d'una regina da tragedia.
«Oh, che vita! Che stupida vita la mia! Non poter far nulla di nobile, nulla di grande, almeno fossi bella. Che gioia se fossi una farfalla con le ali dorate! Tutte mi guarderebbero, mi ammirerebbero, e la mia vita sarebbe uno svolazzare continuo di fiore in fiore, di piacere in piacere!»
Così diceva in tuono piagnucoloso la signorina dell'api, e in quel mentre, guardate che combinazione, una bella farfalla svolazzava per l'aria pavoneggiandosi al sole, che faceva luccicare la polvere d'oro delle sue diafane ali. I singhiozzi della povera signorina le ferirono l'orecchio e le fecero rivolgere sopra di lei, mentre si spingeva più in alto nell'aria, uno sguardo di compassione. La signorina dell'api, che si vide guardare dall'alto in basso, si mise a singhiozzare più forte che mai.
«Cosa c'è? Cosa c'è, signorina?»
disse una voce strana. Era la voce d'una musca di conoscenza, un po' rozza di modi, ma in fondo bravissima persona.
«Oh, signora Mosconi, vorrei tanto essere una farfalla!»
«Una farfalla? E perché?»
«Perché mi son seccata a far l'ape tutta la vita! O che le pare un bel mestiere il mio! Correre di qua e di là, posarsi su tutti i fiori senza aver mai terra ferma, aspirarne la fragranza e portarne a casa i succhi più soavi! E perché poi?»
«Oh, bella! Per fare il miele!»
«Già, come se quel miele fosse per noi! Come se ce lo dessero la mattina a colazione col caffè e latte! E poi, anche se ce lo dessero, ne saremmo stucche lo stesso! Il dolce, cara mia, a lungo andare è un sapore insopportabile che dà allo stomaco. Hai mai veduto un pasticcere esser ghiotto delle sue chicche?»
«Ma che importa? O che gli speziali assaggiano le medicine che essi manipolano? A voi altri è toccato cotesto compito, come a noi è stato dato quello di tener dietro la gente col nostro ronzio, come all'usignolo è toccato di gorgheggiare eternamente, anche quando non avrebbe voglia. Cara mia, bisogna contentarsi e prendere la vita in santa pace.»
«Bellissimi discorsi, ma per contentarsi bisogna proprio non aver mai provato il desiderio di librarsi per l'aria, di folleggiare allegramente tutto il santo giorno, di sentirsi addosso i vivaci raggi del sole che ci vessano degli splendidi colori dell'iride, che ci adornano d'un'aureola di luce smagliante. Bisogna proprio esser vermi per non capire quanta gioia si deve provare ad essere farfalla.»
«Oh, la mi scusi!»
interruppe ad un tratto una vocina cavernosa che non si sentiva di dove uscisse.
«La mi scusi, signorina!»
esclamò un vermiciattolo che metteva fuori la testa da un bucolino.
«Con chi parlo?»
disse la signorina dell'api, alzando il mento e facendo una smorfietta disdegnosa come fanno le bambine un po' superbiole. E misurò il povero bacolino con un'occhiata dispettosa, a stracciasacco. A lei, che sprezzava le bassezze della terra, un vile animaletto osava dunque rivolger la parola da pari a pari? A lei che anelava le ampiezze infinite del cielo, il più misero insetto della terra non aveva timore di misurarsi? Veramente, da quel vermiciattolo non era stata mai conosciuta, né gli aveva mai presentato, come si usa fra le persone educate. Quindi, nella sua alterezza, non credeva alla vanerella d'essere obbligata a rispondere. Ma piuttosto che torcergli il muso tacendo, il dispetto la consigliò a dargli quasi una lezione di buona creanza.
«Non parlavo con lei, ma con la signora Mosconi, che è mia amica e con la quale posso discorrere.»
E batté su queste parole che pronunziò a denti stretti e con la bocca di traverso. La signorina dell'api, che a un po' di nobiltà ci pretendeva, rialzò la testa e squadrò dall'alto in basso il nuovo venuto.
«Scusi»,
riprese quegli,
«ma io, se fossi lei, sarei tanto felice.»
«Bella forza, perché lei è un miserabile verme, un essere quasi, quasi spregevole. Ma creda che io, se fossi lei, non sarei punto felice.»
Il bacolino chinò la testa, tutto umiliato.
«Ma che diamine dite?»
esclamò a un tratto una tignuola che passava di lì. Non era bella, a dir vero, ma per tignuola non c'era male. E poi il sole che fiammeggiava su in alto le indorava le ali che luccicavano come di metallo brunito. La signorina, a quella domanda fattele così a bruciapelo, si scosse e, trattandosi di persona di soggezione, si contentò di rispondere.
«Parlavo a cotesto misero vermiciattolo.»
«E perché misero?»
soggiunse la tignuola.
Perché sta sempre rasendo terra, perché non ha ambizione.
O che credete che l'ambizione faccia felici?
Felici forse no, ma non è cosa nobile contentarsi di essere umili e vili.
Come se non fossimo tutti umili e vili. Addio, ragazza mia.
E così dicendo, la tignuola spiccò il volo tutta felice.
Oh, ma non c'è dunque anima viva che mi comprenda, che mi consoli.
Mormorava tristemente la signorina dell'api, singhiozzando. E intanto un venticello suave, scendendo dalla collina, le portava vicino, come un allegro invito, il profumo dei fiori e il lieto ronzio delle compagne che nei calici o le zanti trovavano ogni dolcezza. Povera fanciulla, passavano le ore felici ed essa le lasciava trascorrere senza pensarci, consumandosi in desideri inutili e sciocchi.
«O chi si lamenta?»
disse una formicolona che si tirava innanzi a fatica portando in bocca una formicolina in fasce.
«Io, signora formica, ma lei non può consolarmi.»
«Ma che c'è?»
«Vorrei essere quel che non sono.»
rispose la signorina.
«Male, male. E non ci arriverete mai.» Perché quel che è fatto, e a questo mondo non si torna addietro. Mi dispiace per voi.
Ok, è giusta,
seguitò l'altra,
che io e lei si debba essere sempre un'ape e una formica. Due povere diavole, senza garbo né grazia. Mentre potremmo essere tanto felici, tanto belle, se fossimo magari due farfalle, con la nostra piena libertà di volare senza fare il gran nulla.
Avete torto, torto marcio. «Bambina mia, la vostra vita è molto più nobile e bella di quella d'una farfalla. Noi due siamo d'esempio al mondo. Vi par nulla il sentir dire continuamente «operosa come una pecchia, industre come una formica». Bambina mia, con la perseveranza e con la bontà si nobilita qualunque esistenza. Se anche siamo fra gli esseri più meschini della creazione, non so perché... non possiamo fare di tutto per sollevarci dal nostro stato ed essere felici, procurando di fare degnamente il nostro dovere. Via, codeste son fisime. Lasciatele stare e venite un po' meco a spasso. Giusto, debbo andare un po' lontano a vedere certi miei parenti e a dar loro una mano. Son giornate laboriose queste d'ora e non è bene star con le mani alla cintola.
La formica lasciò la sua piccina dentro una rosa che le servì di culla e tutte e due si incamminarono con gli ombrellini aperti col cappello penzoloni dietro le spalle perché il sole bruciava di già. Camminarono un pezzo e poi giunsero in un certo ripostiglio dove la signorina dell'api fu mascherata e travestita da formica. Pareva che non avesse fatto altro in tutta la vita che il nuovo mestiere. E poi quell'abito che aveva addosso le tornava tanto bene. Dopo camminato un pezzo, misero piede in una città di formiche, dove nessuno la riconobbe. Che affare, che lavorio! Le strade piene di gente affaccendata che badava ai fatti suoi e tirava di lungo senza occuparsi di quelli altrui. Passavano formiche cariche d'ogni grazia di Dio. Passavano quelle che tornavano a caricarsi di vettovaglie. Chi comprava e chi vendeva, chi esercitava un mestiere e chi un altro. Tutti erano felici. Anche i formicolini piccini, che in collo alle balie si beavano al sole. Lavoravano tutti, grandi e piccoli, giovani e vecchi. Si aiutavano, si sorreggevano e facevano di tutto per guadagnar tempo, quasi sapessero che il tempo è una merce di molto cara. Quando fu vicino il tramonto e suonò l'ora della ritirata, la signorina formica condusse fuori di città la signorina che tornò fra le sue compagne stracariche del frutto delle loro fatiche, senza portar nulla a casa. Ma il giorno di poi la signorina dell'api fu la prima a saltar giù dal letto e a correre al lavoro. Aveva appreso dalla formica il segreto della vita, aveva imparato che le cose grandi rimpicciniscono e diventano misere se fatte per vanagloria e per egoismo, mentre le minime cose diventano grandi quando le facciamo per adempiere un dovere. aveva imparato che nel lavoro consiste tutta la felicità della vita. E in quell'estate là, quando il sole fiammeggiava più ardente e i fiori chinavano stanchi e appassiti la testa sul gambo, avreste veduto la signorina dell'api che, sfidando il calore e la fatica, volava di qua e di là a fare il suo dovere di bambina per bene.